Okay, let's get this cavity filled.
Doctor, I think your tank is leaking laughing gas.
Gas? Did you hear you can save on gas at BJ's Wholesale Club?
Wait, you can save on gas at BJ's?
Yeah, members save on everyday low gas prices.
You gotta be kidding me.
Nope, these savings are no joke.
BJ's, absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com/simple savings.
Leftovers or the DMV
number 97
or house cleaning or Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus terms and conditions apply. See website for details. E naturalmente per quanto riguarda specificamente il sindacato teniamo conto anche di un'altra cosa. Che i sindacati nascono dopo che per molto tempo è stato vietato ai lavoratori organizzarsi. Perché che i lavoratori si organizzino è stato percepito fin dall'inizio con chiarezza assoluta dalle autorità come una cosa pericolosa. Vi faccio una, vabbè, siamo qui per a fine 300 scoppia una rivolta contadina in Piemonte, dalle mie parti, nel Canavese, la rivolta dei Tuchini si chiama, è una rivolta contro i signori per ottenere una serie di alleggerimenti del peso della signoria, che però poi alla fine, siccome i signori non vogliono cedere, si trasforma in una rivolta che espelle i signori dai loro castelli e per qualche anno queste comunità si governano da sole sostanzialmente. All'inizio c'è una fase in cui i contadini hanno le loro rivendicazioni e siccome i signori non sono tanto disposti ad ascoltarle, vanno dal conte di Savoia. Perché il gioco è a tre, non è a due. Tu che abiti in un paesino hai il tuo signore sopra di te, nel castello, e lui comanda. E su quello non si discute, ha diritto di comandare. Però lui risponde al principe, risponde al conte. E quindi anche la comunità contadina può prendersi un avvocato e mandare un memoriale al conte dicendo: noi ai nostri signori stiamo chiedendo questa cosa. La prima volta che questo succede, il conte li convoca tutti e ascolta tutti e dice ai signori: queste lamentele dei contadini non sono tutte sbagliate e quindi voi vedete di concedere qualche cosa. Però poi dice ai contadini, cioè agli abitanti di questa serie di paesini: i vostri signori mi hanno informato che vi siete tutti messi insieme per fare questa cosa. Non un paesino ognuno col suo signore, ma tutti i villaggi si sono messi d'accordo fra loro. E questa è una cosa vietata. Perciò io vi faccio fare la pace con i vostri signori, vi faccio ottenere qualcosa, però voi pagate una multa per questo. Perché fare una lega, un'associazione fra le comunità degli sfruttati è una cosa pericolosa. Quindi questa cosa qui è stata sempre percepita e sto anticipando delle cose che dovremmo dire dopo. No, dai. Ma certo, perché sempre è così. E come dire, quando nasce l'industria si pone subito il problema, appunto, quali diritti hanno gli operai? E nell'Europa del 700 o dell'800 liberale il discorso è: l'operaio ha tutti i diritti, ha il diritto di accettare il posto di lavoro e lo stipendio offerto dal padrone, oppure di andarsene dove vuole. Mica è un servo che è obbligato a stare lì, mica è uno schiavo che è stato comprato. Tanto per riprendere le categorie del vecchio Marx, che come sapete divideva la storia umana fra l'antichità, quando gli operai erano schiavi, i lavoratori diciamo, schiavi, comprati e venduti. Il Medioevo, quando erano servi, non erano comprati e venduti, ma nascevano con degli obblighi. E l'epoca nostra, dice Marx, l'Ottocento, quando sono tutti liberi, non ci sono più né schiavi né servi. Bella libertà di crepare di fame se non accetti le condizioni che ti propone il padrone. Dal punto di vista del padrone. Ecco, però voi capite che anche dal punto di vista del padrone non è ipocrisia, eh? Il padrone ci crede davvero, anche perché il padrone tante volte è un operaio che grazie alla libertà di fare quello che si vuole ha messo su la sua fabbrichetta e poi è diventato anche lui un padrone. E quanti fra gli operai, tutto sommato, si dicono: ma io preferisco questo sistema qua, perché un giorno anch'io potrei diventare un padroncino. No, ecco, non è tutta ipocrisia. Offre delle possibilità concrete, anche quel sistema lì, naturalmente. E perché se no i partiti di sinistra non hanno mai vinto le elezioni col 60% dei voti in nessun paese, anche se i lavoratori sono la grande maggioranza della gente. Dopodiché la libertà va benissimo, ma appunto deve essere individuale. Il singolo individuo non ti piace? Vai pure a casa tua. Io non ti trattengo mica, non sono mica obbligo. No, nessun obbligo. Quelli che vengono è perché gli piace. E quindi quelli che vengono a lavorare nella mia fabbrica e accettano il salario che io gli offro sono sleali. Se poi protestano, se poi fanno lega con gli altri per protestare, per se vogliono scioperare, cosa c'è di più sleale? Tu lavori per me, io ti pago e tu scioperi? Vado dal governo a protestare contro questo comportamento sleale e criminale degli operai. E per parecchio tempo questo è quello che si pensava. Questo è quello che pensava le autorità, la borghesia, gli industriali. Per adesso sono liberi di fare quel cazzo che vogliono. E quindi se non gli piace che vadano pure a casa, io mica li trattengo. Ma se sono qui nella mia fabbrica a lavorare, stanno zitti e lavorano. E capite che questa cosa, ripeto, ha un fondamento e ci vuole un bello sforzo per arrivare a superarla e a dire no. È illusoria quella libertà, e quindi se tu la libertà la vuoi davvero, l'eguaglianza la vuoi davvero, devi concedere alla gente di scioperare, di unirsi, di organizzarsi in sindacato. Ma ci è voluto tutto l'Ottocento perché queste cose passassero. E poi sono passate non perché ovviamente i padroni, come dire, si fossero convertiti. I padroni sapevano benissimo che era pericoloso permettere che nascessero i sindacati, permettere lo sciopero. Si trattava di vedere se vietando tutto non si rischiava peggio. E lì quelli più lucidi l'hanno capito. Uno di quelli lucidissimi era Cavour, per esempio. Quindi parliamo degli anni 50 dell'Ottocento. Cavour, che ovviamente era un liberale abbastanza conservatore, non di estrema destra, ma abbastanza conservatore, che però si trova a governare in un paese, nel Regno di Sardegna, in cui ci sono già le prime industrie, il tessile nel biellese, e i primi scioperi operai, dove finora, quando gli operai scioperano, si mandava la truppa. E Cavour è uno dei primi, almeno uno dei primi che ho trovato io, diciamo, che dice: attenzione, perché qui sta venendo fuori il comunismo. E noi dobbiamo scegliere, siccome il comunismo non lo vogliamo, per evitare il comunismo è meglio dire sempre di no, oppure negoziare, accogliere delle cose, migliorare il tenore di vita degli operai. E Cavour risponde: no, è meglio negoziare, è meglio concedere qualche cosa. Ed è lì che si comincia a dire: va bene, magari lo sciopero, non mettiamo più in galera quelli che organizzano gli scioperi, ecco, e magari appunto permettiamo agli operai di organizzarsi. All'inizio ovviamente devi dire che sono associazioni di mutuo soccorso, per aiutare i compagni quando si ammalano, per aiutare le famiglie, ecco, e con quello passa il fatto che hai il diritto di organizzarti. Quindi diciamo, sempre dall'altra parte si è saputo che quando i lavoratori si organizzano diventano un osso più duro. In altre epoche sembrava ovvio che, diciamo, non c'era alternativa, ecco, perché se gli metti delle difficoltà a organizzarsi succede peggio. Ditemi voi se oggi invece siamo in un mondo in cui si può cominciare a pensare che certe cose non le concedi più e non succede niente, ecco. Poi non è finita, perché c'è ancora la democrazia. Tu hai cominciato da quello, lo stato di salute della nostra democrazia. E secondo me quella è ancora un'altra cosa. Perché la democrazia è una cosa molto elastica in realtà, E forse, anzi, cosa sia esattamente la democrazia è una cosa su cui varrebbe la pena di discutere. Perché voi sapete, abbiamo tutto studiato a scuola, no? Che la democrazia l'hanno inventata gli antichi greci. Verissimo. Ma se arrivasse qui un ateniese e noi gli facessimo vedere come funziona la nostra società e gli dicessimo: sai, è una democrazia come da voi, lui si metterebbe a ridere. C'è la democrazia? Ma la democrazia è questo. E cioè, c'è un problema qualunque, una nomina, una guerra da fare. E ci raduniamo tutti quanti sulla collina. Parla uno, parla l'altro e poi si vota. E quella è la democrazia. Questa roba che avete voi, direbbe la Teniese, chiamatela come volete, ma se volete chiamarla democrazia, contenti voi, ecco, però è un'altra cosa da quella che avevano loro. Poi è chiarissimo che noi la democrazia la intendiamo in un altro modo e in quel senso noi viviamo in una democrazia. Come minimo nel senso di base, cioè che con rare eccezioni non viene la polizia ad arrestarti a casa quando hai detto qualcosa che non andava, ecco, fondamentalmente. E bene o male sei libero di dire tutto quello che ti pare, tanto non conta niente, però comunque, cioè, c'è una bella differenza tra vivere in una democrazia occidentale e vivere sotto una dittatura, un governo autoritario. Quella c'è ed è indiscutibile. Se però democrazia vuol dire che uno ha la sensazione che il suo parere conta, e allora diventa un po' più problematica la cosa invece, proprio perché non ci sono più quei meccanismi che permettono all'individuo di non essere uno solo, ma di essere con tantissimi altri, e allora il tuo parere in quel caso è chiaro che senti che conta. Però questa cosa qui, appunto, storicamente si può manifestare in tante forme, anche un po' più autoritarie, un po' meno. Dentro una democrazia non è impossibile che ci sia, che ne so, delle forze armate che non è il caso di adesso, ma è stato il caso in Italia negli anni 60, che hanno qualche nostalgia e che magari preparano dei piani di emergenza. Non è impossibile che ci sia una polizia che in certi momenti, come dire, impara che il dissenso va fermato, ecco, anche con le cattive. Tutto questo non è incompatibile in realtà con la democrazia, così come non è incompatibile che ci sia una magistratura che in certi ambiti, come dire, prende delle posizioni, proprio perché la democrazia è un contenitore che si sforza di lasciare che il conflitto venga fuori, e il conflitto viene fuori anche in quelle forme lì, naturalmente, ecco. Quindi, diciamo, di per sé la democrazia nostra, il suo problema è, secondo me, la scarsa sensazione che tutti noi abbiamo di contare qualcosa, ecco. Più che non il fatto che possano succedere singole vicende, perché quelle lì non c'è nessuna democrazia che sia mai esistita, che non abbia avuto anche delle macchie di quel genere, ecco, secondo me. Ma dunque, allora, seguiamo, anche se si potrebbero anche invertire i fattori, ma seguiamo l'articolazione della domanda. La vicenda di Via Rasella è una vicenda emblematica proprio di come in realtà l'Italia fosse già allora e sia sempre rimasta un paese spaccato nei confronti della Resistenza. Spaccato, secondo me, neanche in due, ma in tre. Perché l'Italia della Resistenza, l'Italia del 43, del 44, del 45, era un'Italia dove c'era una grossa minoranza che sosteneva con entusiasmo la Resistenza. Una minoranza di fascisti, qualcuno magari entusiasta e disposto a farsi ammazzare per difendere il Duce, tanti che comunque rimanevano profondamente fascisti, anche se magari non avevano voglia di rischiare la pelle, visto che si era capito presto come andava a finire, e poi anche un altro grosso pezzo del paese che in realtà non era né fascista né antifascista. Un grosso pezzo del paese che non faceva politica, che non se ne interessava, che era andato in piazza quando il Duce trionfava e che poi quando il Duce è caduto si è detto vabbè, chi se ne frega, era un coglione anche lui. Però poi non aveva simpatia neanche per i partigiani, per questi che venivano a rompere le balle in tanti modi, per gli no, mi spiego, allora. E il caso di Via Rasella è proprio emblematico di come questa cosa poi è rimasta nell'Italia fino a oggi, ha attraversato le generazioni e secondo me nelle famiglie hanno continuato a trasmettersi queste interpretazioni, questo modo di vedere le cose, e i genitori l'hanno raccontato ai figli. Via Rasella è semplicemente un'azione dei GAP, cioè di quei gruppetti di partigiani che operavano nelle grandi città, quindi in un contesto del tutto diverso da quello della banda partigiana che sta in montagna o in collina, organizzata, con dei rifornimenti, ecco, questi sono gruppetti piccolissimi che stanno in città, che hanno collegamenti, naturalmente nessuno è solo, Però ogni gruppo è fatto di pochissime persone, in genere ragazzi, perché bisogna essere in grado di vivere per settimane dormendo in una cantina o in un deposito di carbone. Mi spiego, ecco, quindi... A Roma c'è ci sono dei gap, ovviamente, e un ragazzo che fa parte di uno di questi gruppi nota che sotto le finestre di casa sua, nel pieno centro di Roma, ma quella era un'epoca in cui nel centro di Roma abitavano ancora anche i proletari, non è che il prezzo al metro quadro, ecco, quella era ancora la Roma che vediamo nei film degli anni 50, quando i poveri abitano in Piazza Navona, no, ecco. Quindi nel pieno centro di Roma c'è tutti i giorni una colonna di soldati tedeschi che passano cantando, armati e cantando canzoni loro. E a questo ragazzo viene in mente di attaccarli, di mettergli una bomba. Ne parla con gli altri, ne parlano con i loro referenti politici, perché la resistenza è una realtà straordinariamente organizzata e ramificata, per cui loro arrivano ai vertici del Partito Comunista, in clandestinità naturalmente, a Giorgio Amendola, che gli dice va bene, fatelo. E loro sono in contatto anche con gruppi di alti ufficiali dell'esercito, monarchici, per nulla comunisti, che però hanno il colonnello Montezemolo, che finirà poi alle fosse ardeatine per l'appunto, che però hanno le armi e hanno gli esplosivi. E quindi organizzano questa cosa, verificano che questa colonna di soldati tedeschi armati che passano tutti i giorni in quella via cantando, passano tutti i giorni alla stessa ora e in quella via è possibile mettere una bomba dentro un bidoncino di quelli dei netturbini, cioè la bicicletta, non gli spazzini, la bicicletta col bidone, ecco, e decidono di farlo. E gli ufficiali monarchici gli danno l'esplosivo. Va una ragazza a ritirarlo, se lo porta a casa in una borsa della spesa, perché ci sono anche delle ragazze in questo gruppo, e poi organizzano questo attentato. E fanno saltare questa bomba mentre passa questa colonna di soldati tedeschi, più di 30 morti, telefonata a Hitler in Germania che subito dice radete al suolo l'intero quartiere. Le autorità tedesche a Roma, gli ufficiali dell'SS a Roma, sono al telefono con Berlino dicendo no scusate ma non possiamo radere solo un quartiere, non vi rendete conto di cosa vuol dire, alla fine arrivano a dire va bene 10 fucilati per ogni tedesco morto, ok? E il giorno dopo li vanno a prendere e li fucilano e li seppelliscono in questa cava delle fosse ardeatine. Ora cosa succede? Succede che naturalmente dell'attentato hanno saputo in pochi, della fucilazione di più di 300 persone invece vengono a sapere tutti. Quindi diciamo l'impatto sulla gente è i tedeschi hanno fucilato più di 300 persone. Perché? È perché i partigiani hanno fatto scoppiare una bomba. Capite già che un conto è se tu sei già d'accordo con la resistenza e quindi hai già fatto una serie di conti, come il fatto che qualunque azione provocherà probabilmente delle rappresaglie, naturalmente, no? Però è chiaro che ci sarà stata anche un sacco di brava gente che non era particolarmente fascista, però non aveva neanche tanta simpatia per quelli che mettevano le bombe e provocavano le rappresaglie e che viene a sapere hanno fucilato 300 persone per colpa di chi? Per colpa di quelli che hanno messo la bomba. Non è impossibile capire questo ragionamento, eh? È dopo che tu devi metterti a ragionare. E su quello si è ragionato tanto. Si è ragionato tanto perché ci si è detti in una guerra di questo tipo sempre l'avversario, l'occupante farà delle rappresaglie se viene attaccato. Quindi ci sono solo due alternative. O tu gli dai ragione e non lo attacchi, non lo disturbi in nessun modo perché lui fa le rappresaglie, oppure fai la guerra anche sapendo che ci saranno le rappresaglie. E lì non se ne esce, ognuno, come dire, la risposta non è ovvia, io una mia risposta la do ed è che la guerra si fa lo stesso, però non mi stupirebbe per niente se tanti altri dicessero no, secondo me a quel punto è meglio non farla per nulla, Però il problema, in questi termini, il problema ha senso discuterlo. Il problema dell'attentato di Via Rasella è che sopra c'è cresciuta una mitologia di cui non verrebbe neanche la pena di parlare in realtà, perché il ministro La Russa è l'ennesimo italiano, figlio, nel suo caso fascista e figlio di fascisti probabilmente, in altri casi semplicemente apolitico, indifferente, ma non con grande simpatia per la resistenza, dove in casa sa sempre, si è detto, quei cretini, sono dentro la bomba, senza pensare, no, ecco, tutti quei morti. Poi su questo, però, evidentemente la cosa, essendo avvenuta a Roma, avendo provocato quella rappresaglia così pazzesca, quello è una cosa su cui, come dire, chi voleva screditare la resistenza da sempre ha elaborato. E quindi sono nate una serie di leggende. Una delle leggende è che i tedeschi, prima di fucilare queste 300 e passa persone, avevano fatto sapere, avevano detto alla radio, avevano messo i manifesti, dicendo se gli attentatori si consegnano, noi non faremo la rappresaglia. Questa cosa è totalmente leggendaria, totalmente leggendaria. Eppure ci sono persone che giurano, adesso sono tutti morti, ma ci sono persone oggi che dicono mia zia l'aveva visto il manifesto. In realtà non solo non si è mai trovata la minima traccia di questo manifesto, di nessuno che l'abbia stampato, ma il feldmaresciallo Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, quando fu processato per crimini di guerra, nel dopoguerra, gli venne chiesto, ma voi in quel caso avevate avvertito che se i colpevoli si fossero presentati voi non avreste fatto la rappresaglia? E il feldmaresciallo Kesselring è agli atti, ai verbali, dice, eh no, beh, sarebbe stata una buona idea. Ma questa cosa si è radicata ed è pieno di gente pronta, al di là del fatto naturalmente che voi capite l'assurdità di immaginare che chi ha compiuto un atto di guerra contro l'occupante, poi quando l'occupante dice adesso consegnatevi, e allora tu dici sì sì scusate vengo, mi consegno, mi arrendo, ecco, cioè, è solo un esempio della illogicità totale. L'altra illogicità totale consiste in questo, che effettivamente quel reparto di soldati tedeschi che sfilavano armati per le vie di Roma era tecnicamente non del tutto un reparto dell'SS, ma un reparto di polizia che però dipendeva dall'SS e soprattutto arruolato in Alto Adige. Voi sapete che negli accordi tra fascismo e nazismo gli abitanti dell'Alto Adige avevano avuto la possibilità di optare per la cittadinanza tedesca. Quindi quelli erano altoatesini che erano stati cittadini italiani. Poi avevano optato per la cittadinanza tedesca ed erano in effetti un reparto di polizia, non di reclute diciottenni, ma di uomini di maturi, di una certa età. Per il resto, militari a tutti gli effetti, impiegati nelle operazioni antipartigiane. Ora, la cosa straordinaria è che appunto da noi non è straordinario che chi vuole screditare la resistenza abbia sempre detto ma erano altoatesini, in fondo italiani. Notate, avevano optato per la cittadinanza tedesca nazista, naturalmente, no? Potevano scegliere, cioè no, io voglio essere tedesco nazista. Va bene. Quello non erano ragazzini, ma uomini di una qualche età. La variante banda musicale, se l'è sognata il ministro, quelli queste notti, evidentemente, ma... Però cantava, ecco perché cantavano, loro cantavano, naturalmente, magari cantavano anche solo Lili Marlene, poverini, ma comunque... Ma la cosa, questo non è strano che ci giochino, la cosa folle è questa, secondo me, che ci sono dei ragazzi di 20 anni che hanno visto passare una colonna di soldati tedeschi che cantano canzoni tedesche per Roma, decidono di attaccarli e secondo il ministro La Russa dovrebbero andare alla caserma tedesca e dire scusate ma a che reparto appartengono quelli lì? Perché sapete noi vorremmo attaccarli ma non vorremmo mai che fossero altoatesini per esempio, no? Ecco, perché, ecco. E questo mi sembra incredibile, cioè vuol dire non avere nessuna idea di come si viveva e di come si faceva la lotta e si rischiava la pelle, la tortura e peggio, ecco, se eri uno di quei ragazzi di 20 anni nella Roma del 44. Ecco, Dopo, ecco sì, allora, sull'importanza militare della resistenza anche lì è anche quello un cavallo di battaglia di quelli che appunto vogliono screditare la resistenza e cioè dire sì militarmente non è servito a niente. Io mi ricordo ancora da ragazzino di averlo detto una volta anch'io a scuola all'insegnante di religione perché l'avevo sentito dire a casa. A casa mia non erano fascisti, ma non erano neanche, non avevano neanche simpatia per la resistenza. Era uno dei luoghi comuni che avevo sentito anch'io. L'insegnante di religione che era stato partigiano mi aveva detto, poi capirai. Allora, sta di fatto che, anche ammesso che la resistenza non avesse avuto nessun ruolo militare, cioè non avesse facilitato in nulla la vittoria degli alleati, anche se fosse così, e chi se ne frega, non ha alcuna rilevanza la cosa, perché la resistenza c'è stata in tutti i paesi occupati dai tedeschi e ha voluto dire che una parte della popolazione non accettava e era disposta a rischiare la pelle per combattere. E quindi anche se non avesse avuto nessun ruolo militare, fine, non importerebbe niente. Dopodiché non è vero, perché comunque la resistenza italiana, che non è stata ovviamente di massa come quella jugoslava o sovietica, se la gioca con quella francese, tutto sommato, come quantità di, come dire, di combattenti, come però la resistenza italiana ha tenuto sistematicamente vincolate nella pianura padana e nelle Alpi 4-5 divisioni tedesche, e per carità non saranno state divisioni di prima scelta, ci mandavano quelle reclutate fra i prigionieri di guerra sovietici, ci mandavano le divisioni della Repubblica Sociale, ma anche comunque divisioni tedesche, in un momento in cui, da giocatore di soldatini di Wargame ve lo posso garantire, una divisione in più al fronte poteva fare una certa differenza. E quindi aver tenuto impegnate comunque quelle forze militarmente ha avuto un significato. Quando gli americani sono sbarcati nella Francia del Sud contemporaneamente allo sbarco in Normandia, una divisione tedesca si è messa in movimento dal Piemonte per passare il Colle della Maddalena sopra Cuneo e andare in Francia, nella Francia meridionale. C'era un bisogno disperato di questa divisione, che arrivasse il prima possibile nella valle. C'era una brigata partigiana comandata da Nuto Revelli che li ha tenuti fermi per una settimana, ecco, prima che riuscissero finalmente a passare e andare dove c'era bisogno di loro. E quanto a Roma, sempre Kesselring, che era un nazistone ma era anche una persona estremamente lucida, Kesselring ha detto: Roma, fra tutte le capitali dei paesi occupati, è quella che ci ha dato più problemi. Tutti i momenti ammazzavano qualche soldato, qualche ufficiale. E noi non potevamo mandare le truppe a riposarsi e rilassarsi a Roma quando venivano via dal fronte, che era subito sotto, perché il clima a Roma era tale che non potevamo farlo. E anche questo, insomma, vuol dire qualcosa. Quindi in realtà anche militarmente la resistenza un suo piccolo ruolo l'ha avuto. Poi gli americani vincevano lo stesso, ma certo che vincevano lo stesso, è evidente. Però, se qualcuno vi dice ancora questo luogo comune, potete dirgli: guardi, appunto, intanto non importerebbe niente, ma la resistenza, le forze tedesche le ha impegnate, la sua parte l'ha fatta. Poi, come dire, se vogliamo ragionare ancora sul perché c'è tutta questa voglia appunto di screditare la resistenza, secondo me davvero quella cosa è un termometro di che cos'è l'Italia, di come è divisa l'Italia. Perché davvero, secondo me, si è perpetuata fino ad oggi quella che era la spaccatura dell'Italia di allora. Noi prima parlavamo della guerra civile, no? Del fatto che per un po' di tempo a sinistra si aveva una certa riluttanza ad ammettere che la resistenza fosse stata anche una guerra civile. Voi sapete che negli anni 90 è uscita una storia della resistenza importante di Claudio Pavone, che si intitola appunto Una guerra civile, con un sottotitolo che deve essere tipo Saggio sulla moralità della resistenza. Ora, negli anni 90, quando è uscito un libro importante di uno storico importante di sinistra, pubblicato da Einaudi, che parlava della resistenza come una guerra civile, c'è stato un certo sconcerto, perché fino a quel momento si preferiva evitare di dirlo. Benché invece all'epoca della resistenza fosse ovvio che era una guerra civile. Se uno legge cose scritte in quegli anni, tutti parlano della guerra civile in corso. Dopo invece c'è stata questa cosa comprensibile, però alla fine secondo me sbagliata, cioè di dire: va bene, dobbiamo pacificare il paese. E quindi sottolineiamo che la resistenza è stata una guerra contro l'occupante straniero e non una guerra fratricida fra italiani, di quello parliamo nemmeno. Deve essere scattato qualcosa del genere. E in effetti per un po' di tempo, poi tra l'altro capite con che risultato, con il risultato che quelli di destra oggi, quando sentono una canzone, Bella Ciao, in cui si parla di un italiano che ha trovato il paese occupato dallo straniero ed è andato a combattere contro l'invasore straniero, quelli di destra si offendono. Che poi sarebbero i nazionali, allora sarebbero i tutori, no, della patria, della nazione. È una cosa per me sbalorditiva. Però detto questo, appunto, oggi è il caso di dire che la resistenza ha combattuto una guerra civile, perché un pezzo dell'Italia era fascista. Non c'è niente da fare. E lì appunto c'è il discorso dei due livelli. Secondo me c'era un sacco di gente, anche oggi, quanta gente c'è in Italia che cui non frega niente della politica? È pieno. E non era mica diverso allora. Era pieno di gente a cui non fregava niente. E finché c'era il regime e funzionava, il regime ha funzionato, Ha fatto anche cose buone. Ed è vero, naturalmente. Ma ci mancherebbe, quale regime governa per 20 anni senza fare anche qualcosa di buono? Certo che il fascismo ha fatto anche cose buone. E ha tenuto alto l'onore d'Italia nel mondo, fino a quando non l'ha mandato invece a fracassarsi l'onore d'Italia nella vergogna più totale. Ma all'inizio invece non era così. Quindi era pieno di gente che il fascismo lo accettava. Ma vabbè, sì, va bene, c'è questo. Ah, va bene, però poi dopo, quando si arriva a scoperto che il fascismo ci ha portati a una guerra rovinosa, alla distruzione del paese, a 400-500 mila morti, alle città bombardate e alla vergogna internazionale e alla perdita dell'impero, allora tutta quella gente lì ha anche detto, vabbè, senti, appunto, fine, l'hanno buttato giù, hanno fatto bene, era ora di buttarlo giù. Però quella gente lì non era neanche tanto portata a entusiasmarsi per quelli che invece hanno continuato poi a andare in montagna e prendere le armi. E quindi c'erano i fascisti veri convinti, e non erano pochi, e c'era il consenso di massa di gente male informata magari, ma che non era neanche disposta a militare dall'altra parte. E poi c'era la grossissima minoranza invece che ha voluto fortemente che l'Italia uscisse dal fascismo. Allora cosa succede? Naturalmente che dopo quella fortissima minoranza che era davvero antifascista e che ha sostenuto la resistenza ha vinto, è andata al potere in teoria, una parte di loro sono andati al potere anche, è diventata festa nazionale il 25 aprile, e di fronte al 25 aprile quelli che erano stati fascisti sul serio si sono chiusi in casa loro dicendo bastardi, avete vinto voi ma ve la faremo pagare. E la maggior parte di gente a cui non fregava granché non aveva tutta quella voglia di sfilare in piazza il 25 aprile. Perché magari quello che si ricordava della resistenza era il nonno che raccontava che i partigiani gli avevano fregato il vitello, oppure appunto i partigiani che provocavano le rappresaglie. E questa gente qui non era fascista, non è fascista, neanche nazista, no. Magari sono contenti che Hitler ha perso. Poi Hitler era un pazzo, noi quelle famiglie lì, quei discorsi lì li fanno sempre, Hitler era un pazzo, lo sbaglio di Mussolini allearsi con Hitler, ecco, certo, per carità. E quella gente lì, il 25 aprile, quella gente lì, cioè un grosso pezzo d'Italia, non ha nessun motivo per quello che ha sempre sentito raccontare a casa, di entusiasmarsi per il 25 aprile, di entusiasmarsi per la resistenza. E lì, come dire, purtroppo il fatto è che quando una parte vince e quando le tue feste diventano le feste nazionali obbligatorie per tutti e la tua versione diventa la versione ufficiale, non è che funzioni tanto bene dal punto di vista, come dire, di far capire davvero le cose a chi non sarebbe d'accordo. Perché a quel punto si aggiunge anche il fatto di dire, appunto, è una cosa ufficiale, imposta dall'alto. Io non lo so come si dovrebbe fare per cercare di spiegare a quelli che non l'hanno capito finora che cosa vuol dire davvero il 25 aprile. Che poi a prenderli uno per uno e a spiegarglielo probabilmente si riuscirebbe. Però l'Italia si porta dietro questo grosso pezzo di paese che questa cosa non l'ha capita allora e non ha più voluto capirla neanche dopo, secondo me.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.